L'ultima giornata di colloqui tra Trump e Xi a Pechino, stretti fantastici accordi commerciali su petrolio, soia e aerei, rivendica il presidente statunitense, ma uscire con una posizione di forza è la Cina che ribadisce la sua linea rossa, Taiwan. E da Pechino Trump lancia una nuova minaccia all'Iran: o c'è l'accordo o sarete annientati, dice. Resta lo stallo nelle trattative. Al lavoro la diplomazia saudita per un patto di non aggressione tra Teheran e i paesi del Medio Oriente. A Kiev è salito a 24 il numero di vittime di uno dei più lunghi e massicci bombardamenti russi sull'Ucraina. I soccorritori scavano da 24 ore sotto le macerie, centinaia di feriti in tutto il paese. A Gerusalemme migliaia di coloni israeliani sfilano per la marcia delle bandiere, aggrediti palestinesi e giornalisti, urlati slogan razzisti contro gli arabi. Al corteo anche i ministri di ultradestra Smotrich e Ben-Gvir. In Italia depositata una proposta di legge per fermare l'importazione di beni e servizi dai territori occupati. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, oggi l'ultima giornata di incontri tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente statunitense ha parlato poco fa di fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto che l'omologo cinese, che è un grande leader, un amico, toni più moderati invece da parte di Xi. Oltre a più affari con il paese, Trump cercava una sponda sull'Iran, Xi ha ribadito la linea rossa di Pechino, Taiwan. Nonostante le dichiarazioni di apertura, restano molte le questioni irrisolte. In diretta Roberto Festa. Roberto.
Buongiorno, la colpa come sempre è di Joe Biden. In un post su Truth Social Donald Trump ha spiegato che le allusioni che Xi Jinping continua a fare al declino americano sono vere, ma risponderebbero, appunto, riguarderebbero gli anni di Joe Biden alla Casa Bianca. Il tema del declino della vecchia superpotenza di fronte alle ambizioni, all'ascesa della nuova è molto forte, molto presente per esempio sui media americani in queste ore. Il modo in cui il presidente cinese ha ricordato agli americani che devono abbandonare Taiwan al suo destino senza che Trump obiettasse nulla è stata in qualche modo la prova più plastica dello status di superpotenza ormai raggiunto da Pechino. Per il resto questi due giorni di vertice sono stati segnati da un clima di grande sfarzo, di lusinghe. Ieri sera c'è stato il banchetto in cui Trump al momento del brindisi ha invitato Xi a Washington. Oggi i due leader si sono stretti la mano a Zhongnanhai, un complesso segreto di Pechino cui pochi esterni hanno accesso. Si sa però poco di che cosa concretamente Stati Uniti e Cina abbiano deciso. L'unica notizia emersa è che Xi Jinping ha consentito l'acquisto di 200 aerei Boeing e 10 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani. Trump poco fa, come dicevi tu Omar, ha detto che il vertice è stato incredibile, un successo, che lui e Xi Jinping tra l'altro pensano che l'Iran non debba avere il nucleare e che lo stretto di Hormuz debba essere riaperto immediatamente. In realtà Xi Jinping si è mantenuto abbottonatissimo, non ha detto niente sulla guerra. In questo momento, del resto, non gli conviene correre in aiuto degli americani in una crisi che sta mettendo in difficoltà Washington e accrescendo il potere, l'influenza cinese nel mondo. Omar.
Grazie, grazie a Roberto Feste. Al vertice dunque la Cina si è presentata con una posizione di forza, si ha detto apertamente a Trump che Washington e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita in modo errato, ma anche ha affermato che il progresso cinese è compatibile con l'ideologia MAGA, auspicando nuovi rapporti più stabili tra i due paesi. Sul senso di questo incontro ascoltiamo Alfredo Somoza.
Per i cinesi ha una simbologia altissima questo incontro, certo, poi c'è l'agenda puntuale sulla quale si stanno misurando, ma la simbologia di questo incontro in qualche modo va a sancire quello che nei fatti sappiamo già da tempo è così, che il mondo, siamo tornati a un bipolarismo molto diverso ovviamente da quello che c'era ai tempi della guerra fredda, ma nel quale nessuno delle due nuove potenze globali, gli Stati Uniti e la Cina, possono fare da sole. La Cina in qualche modo ha osservato silente il disastro che sta avendo Donald Trump in tutti i tentativi di imporre ordine attraverso l'uso della forza, la guerra in Ucraina e la ricostruzione di Gaza, il conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti non ce la fanno assolutamente senza un sostegno e una condivisione con i cinesi, che però non credono nell'uso della forza così come è stato in questi mesi sviluppato da Donald Trump, credono almeno a parole, ma penso che sia sincero, nella ricomposizione di un ordine globale nel quale certo ci saranno due potenze, ma va ricostruito un sistema di relazioni multilaterali e in qualche modo va ripristinato un ordine anche dal punto di vista giuridico.
E da Pechino Trump ha lanciato un nuovo avvertimento all'Iran. Il presidente americano ha detto che il paese deve raggiungere un accordo con Washington o verrà annientato, mentre il ministero degli esteri cinese ha fatto sapere proprio poco fa che le rotte marittime del Golfo devono essere riaperte il prima possibile. Resta al momento lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Financial Times, una diplomazia al momento al lavoro è quella saudita. Riyadh starebbe discutendo un accordo di non aggressione tra Teheran e le nazioni del Medio Oriente da applicare una volta terminata la guerra. Come interpretare tutto questo? Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista, scrittrice, esperta di Medio Oriente.
Questa notizia significa che l'Arabia Saudita sta facendo la sua parte, e la sua parte consiste nel prendersi la responsabilità comunque di essere il paese che guida la Lega Araba e che si pone adesso in una posizione di mediazione, ma anche di indicazione di una rotta nel momento in cui gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di prendere in modo molto chiaro le parti di Israele. Nello stesso tempo direi che è anche una prova che dimostra anche il fatto che l'Arabia Saudita ha tutto l'interesse a mantenere una situazione di sviluppo che la riguarda in prima persona, ma che interpreta anche le preoccupazioni di paesi vicini, intendo per esempio l'Oman o il Kuwait, paesi che nonostante abbiano delle relazioni con gli Stati Uniti desiderano rimanere lontani da Israele o quantomeno discretamente lontani, ma anche continuare a dialogare con l'Iran. Questa soluzione può piacere anche agli iraniani ampiamente, perché significa che l'Arabia Saudita non si mette dalla parte di Israele, diversamente dagli Emirati, e fanno una proposta che è una proposta di non belligeranza. È una proposta che naturalmente non può che fare piacere all'Iran, non può che fare dispiacere ad Israele, e rispetto alla quale gli Emirati Arabi Uniti diventano isolati.
È salito a 24 il numero di vittime dei bombardamenti russi su Kiev. Da oltre 24 ore i soccorritori stanno scavando sotto le macerie dei palazzi colpiti. Quello di ieri è stato uno degli attacchi più lunghi e massicci sull'Ucraina. Mosca ha utilizzato oltre 1200 tra droni e missili. Non solo la capitale, è stata colpita duramente anche Odessa e le regioni occidentali del paese. Sono oltre un centinaio i feriti. In questi 4 anni di guerra, a pagare un prezzo altissimo sono stati soprattutto i minori. Gianluca Ranzato, referente emergenze umanitarie di Save the Children.
Dall'inizio del conflitto, nell'arco di questi 4 anni, sono stati uccisi 3.500 bambini, soprattutto a causa dell'utilizzo indiscriminato di armi esplosive che cadono in zone popolate, densamente popolate. Un impatto diretto di azioni che sono una violazione del diritto internazionale. La cosa peggiore è che nell'arco di questi ultimi 4 mesi noi abbiamo visto un aumento di questi casi, un aumento del 27% per essere precisi, di queste uccisioni di bambini. La disattenzione verso i civili, e tra questi verso i civili più preziosi, ovvero i bambini, viene sempre meno.
In questo contesto internazionale di conflitti, Mario Draghi prova a scuotere l'Europa. Per la prima volta siamo soli, è il momento di agire. Nel corso di una premiazione ieri l'ex presidente della BCE ha invitato l'Europa a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti invece di cercare sempre il compromesso. Draghi ha poi invitato l'UE a muoversi verso quello che lui ha definito il federalismo pragmatico, decisioni prese non più a 27 ma solo da quel gruppo di stati che sentono il peso del momento, ha detto. Draghi ha esortato poi l'Europa ad abbattere le barriere interne, investire in nuove tecnologie e difesa per rendersi più autonoma. Ascoltiamo Pietro Graglia, che è docente di relazioni internazionali e istituzioni europee all'Università Statale di Milano.
quello che dice non è una grande novità, ma come si dice, ripetita iuvant. Ma è anche vero che non è che fossimo in buona compagnia nel 71 quando Nixon mandò a scatafascio il sistema monetario internazionale, né eravamo in buona compagnia quando Reagan, senza consultarsi con gli alleati, avviò una seconda guerra fredda con l'Unione Sovietica. Insomma, l'Unione Europea è sola da tanto, perché abbiamo avuto una classe politica che per anni si è disinteressata della dipendenza nei confronti degli Stati Uniti.
E quindi io non mi aspetto uno scatto di reni o uno scatto di reazione.
Lo scatto di reni quale dovrebbe essere?
Un gruppo di stati europei che si metta in testa di collaborare più profondamente sulla politica estera, sulla difesa, come già ora collaborano sulla moneta, sulla politica economica, sul commercio, quello è lo scatto di reni che ci serve. Non andare tutti e 27 insieme, perché non ci riusciremo mai. Piccolo gruppo coeso di nazioni che vedano l'interesse principale delle loro popolazioni nell'aumento dell'interdipendenza europea. Questo sarebbe uno scatto che mi aspetterei, sperando che poi altri seguano successivamente. Questo è il suo federalismo pragmatico.
Migliaia di coloni israeliani hanno partecipato ieri sera alla marcia delle bandiere che ha preso d'assalto l'area della porta di Damasco, uno dei principali accessi alla città vecchia di Gerusalemme, una manifestazione ultranazionalista a cui hanno partecipato anche i ministri di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich. Durante tutto il corteo sono stati urlati slogan razzisti che invocavano la morte degli arabi, sono stati danneggiati in negozi, diversi palestinesi e giornalisti sono stati aggrediti, tra i feriti c'è anche un bambino. E ieri nel nostro paese, in Italia, è stata depositata una nuova proposta di legge che ha come firmatari i leader del centro-sinistra e chiede di vietare l'importazione in Italia di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati illegalmente. Un'iniziativa nata grazie all'impegno di una coalizione di 20 organizzazioni della società civile, tra cui Oxfam, di cui fa parte Paolo Pezzati.
La ragione principale della nostra campagna è quella di poter fare in modo che in Italia si sviluppi un dibattito pubblico intorno a una proposta di legge che vada a colpire direttamente il commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Questo per dar seguito a quanto richiesto oramai da 2 anni dalla Corte Internazionale di Giustizia, dopo aver riconosciuto l'illegalità dell'occupazione israeliana. In alcuni paesi europei già si sta discutendo, in Francia già hanno approvato una iniziativa di questo tipo, ma in altri paesi come Olanda, Irlanda e Belgio si sta discutendo una proposta analoga, e quindi l'idea è appunto di portare anche in Italia questa discussione con la speranza che la maggioranza e il governo la facciano propria. Se da una parte l'Europa di per sé si è dimostrata non così abile nel poter provare a influenzare le politiche e comportamenti israeliani, una leva ce l'avrebbe, e che è la leva economica.
E chiudiamo con il Festival del Cinema di Cannes. Sentiamo la nostra Barbara Sorrentini.
Il concorso di Cannes 79 è una celebrazione di se stesso, con registi che hanno esordito e sono stati premiati sulla Croisette. Pavel Pawlikowski, nato a Varsavia, emigrato in Gran Bretagna, è noto soprattutto per Ida e Cold War, entrambi premiati a Cannes e non solo. Ida ha ricevuto anche un Oscar. Con Fatherland, come sempre in bianco e nero, si muove nella Germania della Guerra Fredda. Al centro di questo viaggio tra le zone distrutte dalla guerra, tra Francoforte e Weimar, ci sono lo scrittore Thomas Mann e la figlia militante antinazista, costretti ad incontrare in ogni tappa le autorità americane e sovietiche. Il film, con Sandra Huller e Hans Zischler, è una coproduzione italiana. Un po' d'Italia c'è anche in Histoire Parallèle di Asghar Farhadi, il regista iraniano che vinse l'Oscar nel 2011 con Una separazione e che ha smesso da tempo di girare nel suo paese. Ambientato in Francia, con Isabelle Huppert, Vincent Cassel e un cameo di Catherine Deneuve, questo film sembra puntare il dito su alcune alcune brutture europee: la violenza sulle donne da parte di uomini viziati, il razzismo, la discriminazione dei più deboli, l'abbandono degli anziani. Ci sono molti riferimenti culturali, dalla finestra sul cortile di Hitchcock al decalogo di Kieslowski, la scrittura e i rumoristi del cinema. Secondo Faradi, si salva solo chi è in grado di utilizzare l'immaginazione, confondendo realtà e fantasia. È un tema suo e di chi per anni ha fatto cinema sotto i regimi.
Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.